ce l'ho dato Gesù Cristo, come detto prima dell'inizio della Santa Messa. Festeggiamo oggi la festa della Sacra Famiglia di Nazareth, la famiglia di Giuseppe, di Gesù e di Maria, durante l'ottava della Epifania. Domenica prossima è la terza domenica del mese e quindi ricordo il cambiamento d'orario. La messa si terrà a Modena alle ore 9 e qui a Ferrara alle ore 11:30, quindi non dimenticate il cambiamento orario per la terza domenica del mese. Questa festività è relativamente recente, fu inserita nel Messale Romano per tutta la Chiesa da Benedetto XV, ma il passo del Vangelo che si legge oggi è il medesimo che si era sempre letto prima in questa domenica nell'ottava della Epifania. Ci racconta sia la vita nascosta di Cristo a Nazaret, sia quell'unico episodio che ci è noto, quello dello smarrimento del bambino Gesù al Tempio quando egli aveva l'età di 12 anni. Abbiamo appena festeggiato il periodo natalizio, abbiamo guardato quindi il bambino Gesù, il Verbo di Dio, Dio fatto uomo, ma il Signore ha voluto nascere in una famiglia, avrebbe potuto fare diversamente e invece ha voluto avere una madre terrena, come diciamo nel Credo, nato da Maria Vergine. E non ha avuto solo una madre terrena, certo il suo unico e vero padre è il Dio, il padre suo che egli sempre ha amato, che è venuto per obbedire alla sua volontà fino alla morte di croce, per rendergli gloria e fare in tutto ciò che egli voleva. Egli di questo padre è l'unigento. E tuttavia la vita del Signore scorreva per quasi tutta la sua esistenza terrena nel seno di una famiglia dove ha avuto per padre, come si dice, putativo, legale, ma potremmo dire legittimo, in quanto legittimo sposo di Maria Vergine, San Giuseppe. Dio, venendo dal cielo sulla terra e dovendo compiere quaggiù un'opera straordinaria, quale la redenzione del genere umano, la salvezza del mondo intero, la fondazione della sua Chiesa, la conquista del mondo, potremmo dire, ha voluto passare quasi tutto il tempo che si è dato a disposizione in questa terra, scegliendo di vivere quel tempo che noi diremmo molto breve, poco più di 30 anni. Ebbene, di questi pochi anni che il Signore ha voluto passare in mezzo a noi, visibilmente, in questa vita mortale, quasi tutti li ha passati nel seno della famiglia. Si dice più o meno su circa 30 anni li ha passati a Nazaret, nel nascondimento della sua famiglia, a fare che? Noi diremmo nulla, in realtà non nulla. Il Signore ha passato questi 30 anni nell'obbedienza, nel lavoro, nel silenzio, nell'umiltà. Nell'obbedienza. E tutto quello che sappiamo in fondo di questi 30 anni della vita di Cristo, che sono riassunti in questo versetto del Vangelo che vi ho appena letto, et erat subditus illis. Cristo, e non solo il bambino Gesù, ma Cristo anche diventato adolescente, ragazzo e poi uomo maturo, Cristo non ha fatto altro che obbedire ai suoi genitori, a San Giuseppe, alla Madonna, alla Vergine Maria, in tutto e per tutto. Dei suoi poteri divini, della sua onniscienza, della sua onnipotenza, nulla ha voluto manifestare esternamente finché è vissuto nella famiglia di Nazareth. I concittadini che vivevano con lui lo stimavano solamente come il figlio del carpentiere, il figlio del falegname. Lui stesso, dopo che ha incominciato a lavorare con Giuseppe, era il falegname, era il carpentiere. Ci assicura l'evangelista Giovanni che, contrariamente ai Vangeli apocrifi, falsi quindi, Gesù Cristo non ha fatto alcun miracolo durante la sua vita a Nazareth, neppure uno, tant'è vero che il primo che egli ha compiuto lo fece dopo aver lasciato già la sua famiglia al momento delle nozze di Cana. Questo miracolo, di cui parleremo domenica prossima, fu il primo e lo fece per i suoi apostoli. E lo fece anche per santificare il matrimonio, come venendo al mondo in una famiglia e vivendo in una famiglia, ha voluto il Signore consacrare nuovamente l'istituzione della famiglia. La famiglia è un'istituzione naturale, naturale. Non per questo però non viene da Dio, perché è il Dio l'autore della natura. Dio ha creato il mondo, e il mondo non è come vogliamo noi, è come l'ha voluto Lui. Ha messo al vertice di questo mondo creato, se non parliamo degli angeli, l'uomo. E l'uomo lo ha fatto maschio e femmina, come ci dice il primo libro della Sacra Scrittura. Questa differenza è una differenza fondamentale e che ha la sua origine, si constata nella realtà, è oggettiva, si impone a ciascuno di noi e viene dalla volontà divina, che è il creatore di ogni cosa. Li ha fatti così affinché dall'unione venisse la generazione dei figli. Nel matrimonio indissolubile, che è l'unico che dà una garanzia di un'educazione veramente umana alla prole di questa coppia, la prima e tutte le altre. Anche questo è qualcosa di oggettivo, è qualcosa di naturale, è qualcosa che si impone ai capricci e alla volontà dell'uomo. A proposito dell'indissolubilità del matrimonio contro il divorzio, ho abbondantemente parlato nel seminario di studi di Modena, che si è tenuto come ogni anno al mese di ottobre. Chi non avesse ascoltato, con i mezzi moderni che si hanno a disposizione, quindi su internet, può per esempio ascoltare tutte le tre lezioni. Non vi posso trattenere adesso, è evidentemente per fortuna di tutti così a lungo. Questo matrimonio, così come è stato voluto da Dio, è stato deformato dal peccato, dalla malizia degli uomini lungo i secoli, ed è stato poi riformato, cioè rimesso così come Dio l'ha voluto dall'inizio, e consacrato fino al punto di diventare sacramento e canale, quindi delle grazie, con il Vangelo, con Gesù Cristo, il quale ha elevato il matrimonio dei cristiani, dei battezzati, alla dignità di sacramento. E per questo lui, che prima sempre ha dato l'esempio e poi ha insegnato, pur non unendosi ovviamente in matrimonio, perché c'è una via migliore e più alta che quella della verginità, ha voluto però vivere in una famiglia e ha voluto quindi, con la sua vita di figlio di famiglia, santificare la famiglia e darci l'esempio di come deve essere una vera famiglia cristiana. Abbiamo questo esempio nella famiglia di Nazareth. Nella famiglia cristiana deve regnare ovviamente la fede e deve regnare la carità. A questo fa allusione San Paolo nell'epistola che vi ho letto. La vita comune non è facile vivere da soli. e coloro che sono soli si ricordino che non sono mai soli. Il fatto che l'uomo sia fatto per vivere in società ed in famiglia come qualche cosa di naturale ci ricorda quindi anche a coloro che sono o che pensano di essere soli che non lo sono, perché siamo tutti nel seno di quella grande famiglia spirituale e sovrannaturale che è la Chiesa, corpo mistico di Cristo. Nel credo diciamo credo nella comunione dei santi, cioè di tutti coloro che sono in grazia di Dio, che sono uniti l'uno all'altro dai vincoli della carità, della medesima grazia che scorre in ciascuno di essi. Ma la maggior parte degli uomini vive assieme ad altri, sia coloro che, obbedendo alla chiamata del Signore a una vita più alta e più grande, e ancora di più segnata dalla grazia, rispondono alla vocazione divina con la vita sacerdotale o religiosa, di cui ci esempio Gesù, il quale a 12 anni lasciò per un istante la sua famiglia, spiegando loro: perché mi cercavate, non sapevate che io dovevo essere tutto alle cose del Padre mio? E le cose del Padre suo era soprattutto quella missione che gli aveva confidato il Padre, affidato il Padre, che consisteva nel dover immolare se stesso, obbedire al Padre fino alla morte e dalla morte di croce. E questo è il grande mistero di cui la Vergine Maria confidò a San Luca, che non aveva capito fino in fondo la profondità di queste parole del Signore. Vi dicevo quindi, molti vivono in famiglia, che sia nella famiglia religiosa, che sia invece la famiglia naturale, nel seno del matrimonio che riunisce il padre, la madre, i figli e perché no, anche i nonni o gli altri membri della famiglia. Ebbene, vivere assieme non è facile, come non è facile vivere soli. E per vivere assieme è necessaria una grande carità. Appunto, vi parlavo di San Paolo, il quale ci invita a praticare la carità, a sopportarci pazientemente, a perdonarci dal profondo del cuore, a portare ciascuno i pesi degli altri, a considerarsi come un solo corpo e una sola cosa. Ma la carità tra di noi, la carità tra di noi che si esercita nel sacrificare se stesso per il bene di chi è assieme a noi, questa carità è mossa soprattutto dall'amore di Dio. Se c'è l'amore di Dio, ecco che viene anche la carità tra di noi. E quindi è lì che noi dobbiamo trovare la radice di quella pace che c'è su una famiglia veramente cristiana. Altrimenti la vita comune, laddove non c'è Dio, e quindi in fondo dove non c'è carità, ebbene, è così difficile che a volte diventa insopportabile. Chiediamo quindi al Signore di benedire la famiglia cristiana, lei la famiglia in genere, in questo momento in cui è terribilmente attaccata dal demonio e da chi lo serve, già che oggi vuole, forse come mai nel passato, si vuole distruggere fondamentalmente non solo la famiglia come sacramento, ma anche la famiglia come istituzione naturale. Persino in Italia, il paese forse che più profondamente è stato formato dalla fede cattolica, persino in Italia dal Concilio oggi, statisticamente, i matrimoni religiosi sono diminuiti da circa più del 90% che erano a meno del 50%, è qualche cosa di impressionante. Allora forse a questa diminuzione dei matrimoni religiosi corrisponde un aumento dei cosiddetti matrimoni civili, che sono quella caricatura di matrimonio inventata dalla rivoluzione per distruggere il matrimonio come sacramento, questo almeno per il matrimonio dei battezzati, che come sapete non è valido per volontà e legge della Chiesa se non se stipulato davanti al parroco, davanti a Dio, Ebbene no, diminuiscono anche i cosiddetti matrimoni civili. Cosa significa? Che non ci si sposa più. Che non ci si sposa più, ma non per consacrarsi a Dio, già che diminuiscono ancora, come tutti vedono e tutti sanno, in maniera spaventosa, ancora più spaventosa, le vocazioni religiose e le vocazioni sacerdotali. Tutto si tiene, cioè questi fenomeni sono tutti connessi, sono tutti connessi. No, c'è in fondo come uno scoraggiamento, una disperazione totale, perché i giovani non se la sentono più di scommettere su qualche cosa di importante che duri per tutta la vita, come il matrimonio, o che duri per l'eternità, come il donarsi totalmente a Dio. Si vive, per così dire, alla giornata, come potrebbero fare gli animali, e neanche loro, e neanche loro. Non si ha il coraggio di costruire qualcosa di veramente durevole, perché in fondo anche in tutti gli sbagli qualche cosa di vero c'è, perché si vede che oggi come oggi queste cose durevoli invece non durano, ma non durano perché gli uomini purtroppo vogliono distruggere e stanno distruggendo ciò che Dio ha creato. E allora pensate, soprattutto i genitori cristiani, a come bisogna fare non quello che si è fatto nel passato per mantenere la fede cristiana dei propri figli, ma molto di più. E se voi pensate cosa ho fatto per questo scopo finora, bisogna dire devo fare molto di più. Qualunque cosa io abbia fatto non è sufficiente. Come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Oggi non possiamo accontentarci di quello che poteva bastare una volta, perché una volta tutto aiutava le anime a perseverare. Oggi tutto aiuta le anime e la famiglia a rovinarsi, a perdersi e a distruggersi. Per cui questa vita di profonda carità che una volta esisteva malgrado le miserie e i difetti degli uomini, diventa un anticipo di vita forse infernale, di distruzione da parte di quel diavolo, come dice la parola, è colui che divide, è colui che separa, laddove invece il Dio e la sua carità vogliono unire. Che il Signore ci dia di poter vivere uniti, praticando le stesse virtù della Sacra Famiglia, e di poter vedere poi i nostri cari tutti quanti nel porto della salvezza, nel cielo, le nostre famiglie unite sulla terra, siano unite poi in cielo nella eternità, e che la fiaccola della fede che abbiamo ricevuto dalle generazioni passate della nostra famiglia possa essere trasmessa alle generazioni future. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.